Come annunciato, oggi abbiamo ben due ospiti. Il primo è il musicista italo-turco Francesco Tascagliali, artista di formazione neoclassica, musicista attivo con il suo pianoforte, un artista tra l'altro che ha girato veramente il mondo con le sue tournée, ma anche un artista che così porta avanti un impegno sociale collegando la sua arte a, appunto, ad iniziative, ma ne parleremo più tardi con questo artista che si chiama Francesco Tascagliali. È uscito il suo album dal titolo Dreambox, Dreamscape Unveiled, il brano che ce lo introduce, che è anche un videoclip.
Thank you.
Dreamscape Unveiled, la traccia che è d'apertura dell'album, ma anche un videoclip per Francesco Tascaiali, musicista italo-turco che abbiamo con noi al telefono. Ciao, ben trovato.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno. Italo-turco, ma vabbè, possiamo dire cittadino del mondo, hai viaggiato veramente tanto portando avanti la tua musica, vedevo un po' la biografia, veramente tante esperienze importanti e quindi sicuramente possiamo allargare il discorso sulle tue provenienze un po' a tutto il mondo.
Ma guarda, sarebbe meraviglioso, anche perché non ho ancora capito esattamente quale sia casa mia, quindi se è Milano, Roma o Istanbul o Latina.
Dove sei adesso?
Adesso sono a Milano.
Ok, quindi insomma sei un po' distante da dove trasmettiamo noi, ma siamo collegati ora per raccontare il tuo disco, un bel disco che si chiama Dreambox, un lavoro dove l'elemento del piano, queste forme neoclassiche si commistionano anche con voci quasi operistiche. Abbiamo ascoltato appunto durante questa traccia che è andata in onda, ecco, questo passaggio. Dove hai ottenuto quelle voci, chi sono, come sono state elaborate?
Ma questo è un lavoro, è un disco a metà, perché è un disco in parte arrangiato, in parte di solo pianoforte, come faccio ormai da un po' di tempo con altri dischi. Però è stata una bella esperienza, perché l'ultimo anno l'ho passato praticamente completamente in Sugar, la casa discografica, no, di Caselli, e lì mi hanno dato a disposizione uno studio. Vicino al Duomo, dove appunto andare ogni volta che sono ispirato voglio registrare. E la Caselli c'ha questo pianoforte meraviglioso, che è un Tango di D del 1960, credo, che è tenuto benissimo, e appunto le prime registrazioni le ho fatte là, poi gli arrangiamenti li ho seguiti tutti là dentro. È stata una bella esperienza, anche perché è una fucina di gente creativa, no? Di persone che vanno, vengono, di autori, produttori.
Beh, bello.
Con cui collaborare, quindi mi è stato bellissimo anche vedere altri autori, altri produttori lavorare su brani, ad esempio più urban, più, cioè un po' di tutto, pop o altro, no?
Che può essere anche interessante, a prescindere dal gusto personale, su come poi vengono elaborate anche canzoni di successo contemporanee, insomma, poi uno...
Assolutamente, per me è stata una scuola, cioè esatto. Vedere altri lavorare con approcci totalmente digitali anche, cioè senza, cioè veramente con mouse e computer.
Magari è stato anche interessante per loro vedere te come lavori, perché poi alla fine può essere
stato... Io sono partito completamente analogico, nel senso che i primi 5 dischi li ho fatti prima sul pianoforte, cioè imparando tutto quello che dovevo fare, e poi in studio, cioè finendo davanti al pianoforte. Quindi la mia giornata in studio era una mezza giornata in cui praticamente facevo un concerto in cui suonavo tutto quello che avevo preparato e poi me lo andavo a casa. Adesso il processo è completamente cambiato, metti tutto in discussione, registri un milione di cose, come un po' il fotografo che fa 100 scatti e poi decide quale fotografie selezionare, no?
Certo.
Però ci si può lavorare molto di più sui file, si possono inventare molte più cose. Un lavoro molto più forse analitico, ecco.
Certo. Perché... Certo, e infatti, ecco, questo è un disco che nasce anche con una certa esperienza alle spalle, perché poi alla fine hai registrato tanti album. Quanti sono? 8?
Fino ad oggi sono 10.
10.
Ho già, diciamo, l'undicesimo in canna, che non so quando uscirà, però insomma, devo dire che da dopo il Covid mi sono venute veramente tante ispirazioni, perché poi il Covid per me è stato uno dei periodi più, forse più liberi, cioè al contrario proprio,
certo,
no?
Certo.
Perché mi sono imbarcato sulla nave quarantena, sono finito su un'isola a Ventotene a scrivere, cioè sono successe un sacco di cose che per me erano normali, ma che forse al giorno d'oggi, senza una pandemia, sarebbero troppo strane da fare. Invece quando il mondo è ribaltato sai, tutto è possibile.
Infatti tu hai fatto proprio una residenza artistica a Ventotene, no? Ospitato comunque
dal sindaco. Storia.
Sì, raccontiamola.
Io sono andato lì chiedendo appunto se esisteva una residenza artistica, per scrivere un disco sull'isola, e loro mi hanno detto: guarda, sai cucinare? Io dicevo, sì, so cucinare. Ah, ok, allora ti va bene una casa con una cucina? Sì, va bene, torna ad aprile. Quindi a settembre più o meno, a fine marzo chiamo e mi fanno: guarda, la casa non ce l'abbiamo, non abbiamo una casa pronta, però comunque ci teniamo, il sindaco ha deciso di lasciarti la sua casa. E quindi sono andato e sono arrivato sull'isola, mi hanno lasciato le chiavi di casa del sindaco, non so, 2 mesi quasi.
Bello.
Dentro questa casa, la piazza Castello proprio, e poi era la casa dove durante il confino aveva vissuto Ursula Hirschman, la moglie di Eugenio Colorni, poi di Attilio Spinelli. Quindi era un po' spiritata, ecco, un po' magica. E lì ho scritto per lei, per Giulia, la figlia dell'imperatore Augusto, che dove c'è la villa di Giulia su Ventotene, per il guardiano di Punta Eolo, che è un tipo, Nicola, che tutti i giorni sta, anche oggi probabilmente, accanto alla tomba della moglie, a fargli compagnia. Poi è diventato guardiano del cimitero. Ci sono tanti personaggi. Virzì l'anno scorso ci ha fatto un film su Ventotene, che adesso è al cinema.
Sì, sì, il seguito di Ferie d'Agosto.
Esatto.
L'ho visto l'altra settimana, tra l'altro, come film.
La bello di Ventotene è questo, è che è un'isola lunga 1,5 km, larga 300 metri, e quindi tutto si sviluppa non sul territorio, ma diciamo verticalmente, no?
Certo.
Nella storia, nei rapporti, nei legami umani, in tutto quello che peschi. E poi è bello perché è un limbo. A me piace questa condizione. Io appunto sono mezzo turco, mezzo italiano, non ho mai capito qual è casa mia. Sulla nave quarantena con i migranti eravamo in un limbo, sull'isola di Ventotene siamo in un limbo storico, perché appunto c'è questo passato travolgente che ti torna sempre, no? dell'esilio politico, del federalismo, di questo mare che non ci sono da nessuna parte, sei bloccato su quest'isola minuscola, e lì quando sei in un limbo la testa insomma viaggia.
E quindi insomma un'esperienza sicuramente importante anche in questo senso. E allora io direi di andare ad ascoltare un altro estratto dal disco African Serenade. Qui, ecco, cosa ci puoi dire di questa composizione che andremo adesso a gustarci?
Che è il risultato di un anno di studio e ricerca in Sugar, quindi ci sono delle sonorità anche più, non voglio dire, mediterranee, ecco. L'intento è quello di fare una neoclassica che vada da Roma in giù, non da Roma in su, perché nella neoclassica nord europea, Nils Fram, Pashburg, Olafur Arnald, anche Ludovico Einaudi, ma manca qualcuno, cioè qualcosa che vada da Roma in giù. E quindi, non lo so, il mio tributo a questo tipo di genere che spero appunto sia seguito anche da altre persone.
Intanto ce lo ascoltiamo insieme, African Serenade, Francesco Tascaglialli, dal suo album Dreambox, edito proprio dalla Sugar. Ma come si dice Sugar, Sugar? Perché ho sentito dire in vari modi che il fondatore era Sugar, però poi si dice
allora,
Sugar.
Io sono finito lì dicendo Sugar, pensando di dirlo corretto. Tutti dicevano Sugar, e allora Sugar.
Vabbè, insomma, ci siamo capiti. L'etichetta di Caterina Caselli, African Serenade, lui è Francesco Tascaglialli. Thank you. African Serenade per Francesco Tascaiali, nostro ospite oggi qui su Radio Città Aperta mercoledì morning, quindi un altro estratto da questo suo Dream Box, questa scatola dei sogni, possiamo dire, un lavoro che appunto stiamo raccontando oggi con il musicista stesso. Musicista che appunto porta avanti da tempo numerose tournée, collaborazioni, ma sei anche attivo nel sociale, o comunque hai associato la tua musica anche ad iniziative di impegno proprio in tal senso.
Ah sì, ho fatto tante cose, ma molte non le ho mai comunicate, però c'è una cosa che invece ho comunicato e mi è piaciuto molto condividere, che appunto durante il Covid mi sono iscritto in Croce Rossa e sono finito per caso, quasi, cioè per caso, senza sapere niente, ecco, facendo, mandando una candidatura così alla cieca su una nave quarantena a fare il volontario della Croce Rossa, e facevamo l'hotspot per i naufraghi, diciamo tra la Sicilia, Lampedusa, quelle zone lì, e dopo una settimana che ero a bordo ho scoperto che c'era appunto pianoforte a bordo, e quindi ho iniziato a suonare all'inizio per l'equipaggio e per i miei colleghi di Croce Rossa. Poi sono andato al medico di bordo e ho detto: guarda, è un sogno, vorrei suonare per i migranti. Dopo un mese siamo riusciti a schiodare questo pianoforte e ho iniziato a suonare per i migranti, è stato stupendo. È un'esperienza umana comunque fortissima, anche perché del fenomeno migratorio ne abbiamo idea e conoscenza solo in maniera polarizzata e solo in maniera, diciamo, solo tramite mass media. Ritrovarsi in mezzo al mare con 300 persone, noi eravamo 25, tra mille storie, ma anche poi soprattutto minori non accompagnati, quelli insomma non ti rileverai mai dalla testa, un'esperienza umana che ti fa porre tante domande molto molto più superiori a domande che ti potrai di tipo politico o sociale, ecco.
Chiaro.
Perché ti chiedi ti chiedi cos'è il mondo, cioè basta veramente 2 ore di aereo dall'Italia per vedere il mondo ribaltato, per vedere un luogo che non ha diritti, per vedere dove tutto il contrario di tutto è possibile, dove non c'è tutela di niente, cioè è incredibile, ti fa fare delle domande. Io il parallelismo che facevo è che a Istanbul da bambino mi facevo delle domande, no? Vedendo le diseguaglianze, dove si vedono più forti, no? Le diseguaglianze sociali, economiche, umane, al mare sono veramente nette. E quindi niente, c'è un ragazzo, ti racconto solo questa storia,
prego.
Te la chiudo, però c'era questo ragazzo, si chiamava Abu, che era un ragazzo del Mali di intorno a 15 anni, era orfano, era stato torturato in Libia, era finito naufrago nel mare ed era finito sulla nave, sulla nostra nave, ebbe un'infezione grave e lo sbarcammo io e il medico a Palermo, in Molo Santa Lucia. Io mi ricordo che lui aveva il mutismo selettivo perché non, dopo le torture che aveva subito in Libia non parlava più, e io mi ricordo di appunto portavo questa piccola sedia a rotelle, gli ho messo la mano sulla spalla e appena abbiamo toccato proprio il molo con le ruote, gli ho detto: guarda, ce l'hai fatta, siamo arrivati in Europa, ce l'hai fatta. E mi ricordo lui terrorizzato che sale in ambulanza e 5 giorni dopo è morto perché non c'erano posti in terapia intensiva.
No.
Quando ho saputo questa cosa mi ha toccato nel profondo. Ho capito anche che ci vuole più sangue freddo, no, per fare certi lavori, mestieri. A me ha toccato molto, non volevo scrivere qualcosa per lui, ma per almeno un anno non ci sono riuscito, cioè non è che mi trovo al pianoforte ma non mi veniva niente. Poi dopo un bel po' di tempo sono riuscito a scrivere un brano ispirato da Morricone, dalla colonna del pianista sull'oceano, la colonna sonora, e l'ho chiamato Lo Sbarco e l'ho messo nel disco di Ventotene. Però sono esperienze umane che ti comunque anche ti formano, ti fanno vedere un mondo che comunque dalla televisione non ti arriva. Cioè,
beh, chiaramente dalla televisione arrivano veramente spesso, non sempre, ma spesso messaggi veramente tremendi, soprattutto quando a parlare sono determinati politici con affermazioni.
Sono comunque polarizzate in entrambe le direzioni, cioè i messaggi che ti arrivano o dalla destra o dalla sinistra, comunque ti assicuro non si avvicinano
a un
qualcosa di più grande, un dramma umano che fa parte del mondo, che non c'entra niente con la politica, però insomma questa è stata poi la mia esperienza.
Molto importante la tua testimonianza e questo racconto, che è veramente molto anche toccante per quello che ci hai riferito. Ripeto, la biografia di Francesco Tascaglialli è veramente nutrita e vi invito a cercarla, perché comunque sono esperienze, ecco, di vario tipo, collaborazioni importanti. Qual è qualche collaborazione o qualche esperienza, ecco, musicale, artistica, a parte quella che ci hai raccontato anche del pianoforte sulla nave in quarantena, ecco, qualche esperienza artistica che ti lascia particolarmente soddisfatto invece?
Una delle ultime che ho fatto è stato proprio un disco che ho registrato con un altro pianista del
Zio. Ti abbiamo un po' perso, abbiamo perso quello che hai detto, che ti ha lasciato soddisfatto che cosa?
Qui mi senti meglio?
Un pochino meglio.
Ho fatto un disco con un altro compositore neoclassico, Manuel Zito. Uh-huh. E sono andato a trovarlo in studio, è stato molto divertente. Perché ci siamo seduti a due pianoforti, abbiamo microfonato la stanza, dopodiché io ho spento la luce e io ho detto: Manuel, andiamo, dove arriviamo arriviamo. Quindi totalmente al buio, totalmente in un duo pianistico, abbiamo tirato fuori un disco da 3 ore di improvvisazione completa insieme, appunto in un limbo di buio, è stato molto 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 interessante, molto libero, insomma, bellissimo, è stata una bella collaborazione, è riuscito appunto l'ottavo disco della mia carriera.
E invece molto questo divertente. Dreambox ti raffigura, almeno in copertina, mi sembra su un cavallo, adesso la vedo
sì,
quasi fossi un po' un cavaliere, ecco, cosa rappresenta questa immagine?
La foto è di un fotografo molto in gamba, molto molto in gamba, che appunto aveva in mente questa foto da tanto tempo. Lui si ispira a De Chirico, insomma a tutto un suo immaginario. E quando mi ha raccontato la foto, ho detto: vabbè, facciamola, solo che io non so andare a cavallo, ho paura dei cavalli, e quindi scelsero questo stallone immenso, nero, gigantesco, e finì su questo stallone, ma non sapendo, ripeto, cioè non era legato, capito? Cioè stavamo in mezzo alla campagna con lo stallone vicino. E il problema è che c'erano questi flash enormi, giganti, no? Questi pannelli. Quindi il cavallo, quando iniziò a vedere questi flash, ha pensato bene che gli dava fastidio, no? Giusto? Quindi si è dato con me sopra. E io non quello stagliere che urlava cosa dovevo fare, io lo facevo, ma di fatto, cioè, a un certo punto ho detto: sai, dove finiamo, cioè, perché è stato veramente
anche questa un'esperienza, come si dice,
è stata la mia esperienza. Però lui è veramente in gamba, si chiama Luca Bove, su Instagram si chiama Esattitudine, però insomma è quel fotografo che è quello che ti raccontavo prima, no? Che prima si immagina la foto in testa, poi ci mette una settimana per ricrearla, alla fine fa 3 scatti e si è portato la foto a casa. È ancora quel pensiero analogico, diciamo.
Bello, bello. Allora, siamo giunti al termine di questa chiacchierata con te. Hai qualche appuntamento da annunciare live, per caso?
Guarda, l'unico che posso dire, in realtà non lo potrei nemmeno dire, però lo posso dire, è il 25 maggio, uh-huh, sopra il Tempio di Giove, a Terracina.
Ah.
Proprio tra le rovine, metteremo un pianoforte a coda, e suoneremo lì sopra, e poi chissà, forse Piano City Milano tra il 17 e il 19, ma non ne ho ancora conferma, però insomma per ora queste sono le più vicine. Beh, da maggio in poi di sicuro quest'estate ti aspetto, se tu sei vicino a Roma,
a Terracino, quindi sì.
No, a Sabaudia, ogni anno faccio un concerto galleggiante nel lago di Sabaudia con una piattaforma galleggiante, ci metto sopra un pianoforte, spesso è la notte di San Lorenzo. Chissà se lo faccio anche io questa volta, però insomma Sabaudia è vicina, agosto Sabaudia è perfetta, quindi
ci si vedrà da quelle parti, assolutamente. Allora, lascio scegliere a te un ultimo brano su cui salutarci.
Ma io farei il brano forse più pianistico, visto che abbiamo sentito quelli arrangiati, e ti direi Mourned.
Ok, tra l'altro...
Prego. L'ho scritto nel compianto di Santa Maria della Vita di Bologna, perché appunto mi hanno chiesto di scrivere un brano per queste statue meravigliose, e lì c'è un pianoforte a coda stupendo, quindi sono andato qualche giorno a cercare di scrivere un pezzo e alla fine è uscito fuori questo brano.
Ma dove, a Bologna?
Al compianto Santa Maria della Vita.
Una chiesa, ammetto la mia ignoranza.
Sì, sì.
Okay.
È una chiesa e ci sono queste sculture che appunto rappresentano Maria, la Madonna. Nel momento in cui vede il corpo di Gesù martoriato, e quindi sono molto espressive, quasi reali, è incredibile. E ho scritto questo pezzo per loro.
Allora, nella mia prossima trasferta a Bologna, visto che ogni tanto ci vado, andrò a vedere questa chiesa, queste statue, assolutamente. Ma non c'entra nulla con il cimitero, no, è proprio da un'altra parte.
No, è proprio vicino alla piazza centrale, proprio là.
Ok, andrò a cercare. Allora, io ti ringrazio, ricordo anche ai nostri ascoltatori che tra poco uscirà il podcast dell'intervista sul sito di Radio Città Aperta, e oltre al file audio di questa chiacchierata troverete il video di Dreamscape Unveiled e anche l'ascolto dell'intero lavoro preso da Spotify, quindi per poter approfondire l'album uscito per Sugar, e quindi siamo pronti per ascoltare Mourned. Io ti ringrazio, Francesco Tascagliali, per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie.
Buona giornata, buon lavoro.
Ciao.